abbiamo cominciato a riunirci e a produrre. La prima occasione appunto per produrre qualcosa di concreto con una scadenza è stata una collaborazione con l'XM durante appunto l'Anti MTV Day 8 che c'è stato a settembre, era sia settembre dell'anno scorso, 2009. E quindi in quell'occasione abbiamo fatto il numero zero, che ci ha dato quel minimo di confidenza per avere il coraggio di fare poi anche il numero uno, che è quello che presentiamo stasera. Bene, se ne fate, ok, se no ce l'abbiamo anche già noi pronte qui alcune nello scatole. Abbiamo fatto una, insomma, un così random di domande il più stupide possibili in mezzo a qualcosa di intelligente. Poi, insomma, se poi volete farne di vostra iniziativa, siete benvenuti. Sì, vi dico adesso magari giro il microfono, però il tema di questo primo numero è stato il fuori casa. Queste due parole ci siamo messi in testa, cioè raccontare un pochettino quelle che sono le nostalgie, le paure di lasciare il luogo nel quale si è nati e cresciuti e poi trapiantarsi da un'altra parte. Ci siamo resi conto quasi per caso che tutti quanti più o meno, insomma chi più chi meno, ci siamo dovuti reinventare da capo in un altro luogo. E quindi abbiamo dato voce a questo concetto, insomma, esprimendoci ognuno a modo suo in queste storie che potete vedere nella fanzine che si chiama appunto Stand by Home, per il concetto non me lo ricordo precisamente.
Io sono Giulia e ho disegnato la prima e la quarta di copertina e l'illustrazione interna. E io fondamentalmente ho scelto il titolo in quanto appunto dovevo presentare la prima copertina. E il titolo è Stand by Home, che ha molteplici significati, possiamo dire. Un voler rimanere a casa in quanto tutti sentiamo la necessità di avere un tetto sopra la testa. E proprio per questo la copertina raffigura un ragazzo imbavagliato e un'ambientazione marina, in quanto il mare è sempre stato un habitat di origine naturale. E i pesci sono incatenati. Proprio perché tutti sentiamo nella nostra società la necessità di avere un punto fisso nella nostra vita, che è una casa, che è un luogo dove stare. Non c'è più un sentimento di nomadismo diffuso, di volontà di cominciare nuove vite, nuovi pellegrinaggi in posti che non siano prettamente il luogo d'origine, o comunque se si intraprendono esperienze appunto fuori casa, si sente sempre la necessità di tornarci. E invece l'illustrazione interna si intitola Prigionieri della creatività e appunto raffigura una stanza che è appunto una prigione, perché la prigione è simboleggiata dalle finestre con le
Camminando di notte nel
sbarre.
centro di Milano.
No, questo era un errore. Cazzo fai? Ho perso il filo? Sì. La stanza è una prigione e all'interno della stanza ci sono vari elementi che raffigurano le varie arti. C'è un poster con una macchina fotografica, ci sono dei libri, c'è una statua su una mensola che raffigura una scultura di un nano, in vari modi malefico. C'è una lampada che rappresenta l'arredamento, insomma, varie arti concentrate in una stanza. E si chiama appunto Prigionieri della creatività in quanto gli artisti al giorno d'oggi sentono la necessità, in maniera abbastanza forte, sentono la necessità di dover essere creativi per forza, di dover rompere gli schemi e superare gli altri, di trovare necessariamente qualcosa che non è mai stato detto, mai stato fatto, mai stato disegnato, e sono appunto intrappolati in questa volontà di di dover superare per forza gli altri o i modelli. E invece appunto la prima e la quarta di copertina raffigurano il viso e la nuca di questo ragazzo che è lui stesso imprigionato, ma al tempo stesso imprigiona nell'oblò che ha in testa una creatura marina. Proprio perché, come ho detto prima, ci sentiamo prigionieri in un certo senso della casa, del luogo di origine.
Io vado direttamente a leggervi la mia storia. La storia si intitola Ribichesu. Ve la leggo. Possibilmente con un sottofondo musicale. You! Thank you. Allora, Claudia! Uffa! Claudia, vieni anche tu, facciamo Ribichesu. Aio, muovetevi! Arriviamo! 1, 2, 3, pronti? Via! Ribichesu! Risate. Allora, quando torni a Cagliari? I miei vengono a prendermi domenica. Beato te che rimani fino a settembre. Sì, ma non sarà la stessa cosa senza di te. E perché? Che stupida! Claudia! Ma che gli ha preso? Claudia! Rispondi a tua zia che è meglio. Claudia! 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 Insomma, mi vuoi rispondere? Te devi cambiare spacciatore, Claudia, tal deg me. Che invornita! Fine. Allora, la vicenda, sempre stando, suppongo che abbiate capito l'origine tra l'accento e Ribichesu. Due parole, Ribichesu non vuol dire niente, è un cognome sardo che viene usato dai protagonisti della storia come grido di guerra in stile Geronimo e si basa su effettivamente un gioco che facevamo da piccoli ai tempi della massima libertà assoluta possibile, cioè quando si faceva il campeggio libero in Sardegna. A quei tempi i miei genitori mi lasciavano anche 15 giorni, 20 giorni con i miei zii. Una delle cose più belle era la gara a non farsi la doccia per 15 giorni, vinceva chi riusciva a non farsela neanche una volta. E un'altra era realmente quella di buttarsi giù da una duna altissima che c'era in una spiaggia che si chiama Chia, per chi può darsi che ci sia andato, nel sud della Sardegna. Il contrasto alla fine è tra due cose. Da un lato, appunto, un ricordo di estrema libertà nell'infanzia, oltre che una storia di amore che non è stata colta dalla protagonista, una possibile storia d'amore, e invece i limiti che da adulti ti dà il fatto che comunque alla fine devi lavorare, devi trovare un posto chiuso dove ti rimane solo il ricordo di quando hai avuto il più bel periodo di libertà della tua vita. Da un lato è anche la difficoltà di inserirsi in un contesto lavorativo che comunque non è quello di origine. Infatti ho cercato un po' di mettere qualche termine più sardo e qualche termine, spero di esserci riuscita, tipicamente emiliano. E niente, quindi c'è un po' di malinconia, però spero ci sia anche un sottofondo di ironia.
Ma prima di chiedere come si fa, dovresti domandarti quell'obiettivo e poi cercare di concentrare tutta l'energia che c'è in te sulla palma della tua mano. Gemma, tuo padre ti sta cercando. Figlio, è arrivato il momento di rendere onore alla nostra famiglia. Quest'anno, come voglia la nostra tradizione, il figlio di Mukoko partirà per affrontare la sua iniziazione. Buona fortuna, figlio Emilio. Buona fortuna, Ngema. Di fortuna, Ngema ne avrà tanto bisogno. Nel frattempo, nel villaggio, la vita continua come sempre. Donna, non preoccuparti per nostro figlio. Il grande stregone Fifian Ribana, mia prediletto, che tornerà. Chi può immaginare ciò che sta affrontando il nostro futuro guerriero? Una mattina, a volte la foresta riserva del brutte sorprese. In questo momento non c'è tempo di ricordare tutti i consigli di Okwama. Aiuto! Alcune cose non si raccontano, si vivono.
Ognuno, secondo me, ha un modo suo diverso. Per esempio, a me personalmente viene in mente prima vagamente una storia, un'idea, un tema. Dopodiché, pof, 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 sono tutte le faccine. No, non c'è. In questo caso sì, però non necessariamente, nel senso che adesso, per esempio, una delle storie che sto facendo per la prossima storia hanno per protagonista un angelo e un demonio, perché c'è stato, così riflettendo, a un certo punto mi è venuta un'idea di un rapporto tra questi due un po' diverso da quello che si può pensare solitamente, quasi come due impiegati del ultraterreni. Sono semplicemente ti metti lì, magari stai facendo un'altra cosa, normalmente una cosa molto pratica, tipo lavare i piatti, lavorare alla pressa, cose come questa, e fai andare alla mente, ti viene piano piano, prima ti viene l'idea, poi comincia a svilupparsi con una serie di collegamenti, poi ti nasce a me personalmente nasce proprio la faccia del personaggio principale, tutti i suoi amici, e poi il massimo divertimento è che fanno quello che vuoi tu. Questa è la cosa più bella in assoluto, che succede quello che vuoi tu una volta nella vita. Adesso passo agli altri.
Sì, più o meno, insomma, delle volte uno ci ragiona sopra, delle volte ti arriva l'idea così completamente formata, magari, insomma, a me personalmente solitamente concepisco l'inizio e la conclusione di una storia, poi devo un pochettino vedere come si va dal punto A al punto B. Però magari nel disegno ci sono anche degli ostacoli, almeno personalmente, perché comunque sì, non è sempre che disegni quello che vuoi, ma disegni quello che potresti essere in grado di disegnare, perché ci sono degli ostacoli tecnici che per ora trovo insormontabili. Esatto. Innanzitutto quello. Quindi sì, magari ti viene in mente un'inquadratura molto particolare, là ti ci metti, fai, però poi ti rendi conto che non esce o che non funziona, insomma, hai delle difficoltà a disegnare certe parti del corpo, insomma, io personalmente ho molte difficoltà con le mani, ma penso che sia una cosa generale. Però sì, a parte, insomma, questi ostacoli, poi cominci anche a imparare a pensare in quel modo, non ti viene più da disegnare cose che non sai fare, inizi a ragionare soltanto in termini che sai disegnare.
Sai cosa secondo me è la cosa migliore da fare? È portarsi un quadernetto e una penna sempre dietro nella borsa, perché delle volte ti capitano delle cose, che ne so, per strada, su pullman, la sera quando esci, ti cambiano le cose che vorresti appuntare, dici, cazzo, io questa la volevo disegnare, poi io non ho mai dietro effettivamente il block notes con la penna, e te le dimentichi, perché delle volte ti capitano davvero delle cose che ti ispirano, dici, cazzo, io questa la voglio ricordare, la voglio... E quella è la cosa migliore, secondo me, perché prendere spunto dalla realtà per esempio, mi hanno detto che pazienza faceva così, si portava sempre dietro da disegnare, si ritrovava anche, che ne so, sui pavimenti delle cucine degli amici a disegnare quello che gli capitava. Perché poi quando è che ti metti là con il foglio, la penna e dici devo fare qualcosa, ma cioè bianco nella testa, delle volte capita così. La cosa migliore è prendere spunto dalle cose che ti sorprendono, che ti rimangono, che ti impressionano più delle altre. Devo cominciare a farlo anch'io, perché può diventare interessante, molto interessante. Comunque non è un limite non saper disegnare, perché ci sono molte pubblicazioni anche editoriali di persone che in realtà disegnano dei quadrati o dei tondi con gli occhi e pubblicano, perché no, anche quella è una forma di espressione, cioè non è detto che bisogna essere tutti Caravaggio, l'importante è voler esprimere qualcosa anche se non hai la tecnica, cioè noi abbiamo fatto quest'anno di scuola per apprendere qualcosa di tecnico per poter... insomma, far qualcosa un po' più di accademico, di imparare a fare le inquadrature, l'anatomia, la prospettiva, quello ti viene, si impara. Però la cosa fondamentale è voler esprimersi, voler dire qualcosa, avere qualche cosa da dire, qualcosa da raccontare, quella è la cosa fondamentale, perché può essere anche, cazzo ne so, i pittori che fanno nature morte, cioè a me, non lo so, personalmente a me non piacciono, poi magari sei bravissimo, però fa una natura morte, cosa hai raccontato, non lo so, cioè senza offendere magari a chi che piace quel tipo di arte, l'importante è avere sempre qualcosa da dire. Passo.
Una comunicazione di servizio, mi raccomando, firmate i vostri disegni, perché ci teniamo. E rispetto al discorso invece dei fumetti, secondo me una cosa da dire è che tecnicamente si può migliorare, ma come in tutte le cose bisogna studiare, cioè una delle cose che bisogna fare è prendersi gli autori preferiti, ma anche no, guardare come costruiscono le tavole, come hanno risolto certe situazioni, copiare anche certe posizioni per imparare a farle, cioè c'è una parte di fantasia, ma una parte anche di lavoro fisico e di studio. Possibilmente sugli autori che ti piacciono, così viene più facile, ma anche autori che sono più ostici, per vedere un punto diverso da quello che usi di solito.
Davvero che per io particolarmente ho sempre di problema sulle, diciamo, di inquadratura. E quando pensi, immagino, ognuno di noi ha il suo metodo di lavoro. Io quando voglio realizzare per esempio un'opera, o sto parlando già come aditema artistica, perché sono artista pittore, allora sul fumetto penso alla storia e ci lavoro un po' su di inquadratura, che cosa possono funzionare, e alla fine piano piano facendo arriva a far uscire qualcosa che mi piacerebbe, e vedo sì, sarà anche piacerà anche ad altre persone.
Belli, complimenti per i miei disegni, sono molto molto carini, tra l'altro. Niente. Adesso passiamo all'ultimo, che si è passato tutta la sera. Riusciamo a farli vedere? Comunque li vedrete sul numero 3 della nostra rivista, che quando esce vi vedrete pubblicati probabilmente nel paginone centrale, il mese di marzo, in copertina o nel paginone centrale, quindi cercatevi e soprattutto prendete la rivista. Io, Francesco, ti passerei la parola per concludere con la tua storia.
Io sono Francesco, quello più comodo, perché sta dietro il mixer, non si fa vedere, ma non solo per questo, più comodo perché ho utilizzato una canzone per creare la mia storia, quindi non c'è un mio testo, però racconta di un momento che forse abbiamo vissuto tutti, e cioè tipo le 5 del mattino, isolati, tornando a casa in una in un posto più o meno isolato, nessuno attorno, e comincia a sentire i passi di qualcuno. A quel punto ti si stringono un po' le chiappette e niente, cioè, vorresti girarti, però forse hai ancora più paura, e inizi ad aumentare il passo. Ripeto, questa è una situazione che io ho vissuto, ma immagino tutti noi almeno una volta nella vita l'abbiamo vissuta. E sentendo una canzone di Giorgio Gaber, che non so a quanti potrà piacere, mi è tornata in mente la stessa sensazione molti anni dopo, e ve la facciamo sentire per concludere la serata.
Bene, adesso nulla togliere gli altri ovviamente, però un ringraziamento particolare, poi lo ripassiamo per firmare, ma per chi ci ha fatto questo ritratto dove ci siamo noi adesso in questo momento seduti sul palco, e c'è anche un mammutone se sotto, se non mi sbaglio, che è stato, per chi non lo sapesse, insomma, è una maschera tradizionale sarda. Sì, non lascia dubbi, i peli, la maschera, sì, un mammutone. Bene, noi a questo punto
nel centro di Milano, semideserto e buio, e vedendomi venire incontro l'incauto avventore, ebbi un piccolo sobbalzo nella regione epigastrico-duodenale, che a buon diritto chiamai paura o vigliaccheria emotiva. Sono i momenti in cui amo la polizia. E lei lo sa. E si fa desiderare. Si sente solo il rumore dei miei passi. Avrei dovuto mettere le Clark. La luna, immobile e bianca, disegna ombre allungate e drittissime. Non importa. Non siamo mica qui per fare delle fotografie, dai. Cappello in testa, impermeabile chiaro che copre l'abito scurissimo, l'uomo che mi viene incontro ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Le mani stringono al petto qualcosa di poco chiaro. Non posso deviare, mi seguirebbe. Il caso cane e gatto è un esempio chiarissimo. Finché nessuno scappa, non succede niente. Appena uno scappa, quell'altro. Ed è giusto. Perché se uno scappa, deve avere una buona ragione per essere seguito. Altrimenti che scappa a fare? Da solo. In quel caso si direbbe semplicemente corre. Se lui non mi seguisse, non ho nessuna voglia di mettermi a correre come un cretino le 2 di notte per Milano. Senza le Clark. La luna è sempre immobile e bianca, come ai tempi in cui c'erano ancora le notti d'amore. Non importa, proseguo per la mia strada. Non devo aver paura. La paura è un odore e i viandanti lo sentono. Sono peggio delle bestie questi viandanti. È chiaro che lo sentono. Ma perché sono uscito? Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta: non ho denaro, a titolo di precauzione, per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi. Dovrei andare a vivere in Svizzera. Non si è mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Ma l'importante è ora andare avanti deciso. Qualsiasi flessione potrebbe essere di grande utilità al nemico. La prossima traversa è vicina e forma un angolo acuto. Acuto o ottuso. Non importa. Però sento che lo potrei raggiungere l'angolo, allora. Ma il nemico avanza, lunga il passo! O è una mia impressione? Ricordati del cane e del gatto. Anche lui ha paura di me. Devo puntargli addosso come un incrociatore. Avere l'aria di speronarlo, ecco così. È lui che si scosta, disegna una curva. No, mi punta. Siamo a 10 metri. Le mani stringono al petto un grosso mazzo di fiori. Mazzo di fiori. Chi crede di fregare? Una pistola, un coltello, nascosta in mezzo ai tulipani. Come sono furbe le forze del male. Eccolo, è a 5 metri, è finita. Soltanto un uomo, Un uomo che senza il minimo sospetto mi ha sorriso, come fossimo due persone. È strano. Ho avuto paura di un'ombra della notte. Ho pensato di tutto. L'unica cosa che non ho pensato è che poteva essere semplicemente una persona. La luna continua a essere immobile e bianca, come ai tempi in cui c'era ancora l'uomo.
Bene, vi ringraziamo, prossimamente su questi schermi, andate in pace.